Buongiorno a tutti da Chiara Ambrosioni. In questo appuntamento di Varese parliamo di musica, ma di grande musica. È in studio con me Fabio Sartorelli, responsabile anche quest'anno della stagione musicale comunale. Buongiorno maestro.
Buongiorno a tutti.
Grazie di essere qui con noi. Sarà bellissimo percorrere con te questo mondo musicale che hai creato anche quest'anno per noi, perché tu ci trasporti veramente nella musica. Come è stata impostata la stagione quest'anno, Fabio?
Dunque, intanto voglio dire che è la ventesima.
Quindi un traguardo importante.
Sì, è anche, come dire, una bella clessidra per me, perché questa stagione musicale è iniziata con me. Quindi 20 anni sono passati e naturalmente non è poco.
È un'esperienza grande anche per te.
È un'esperienza
grande. Un passaggio
grande.
Molto...
Sì, è un'esperienza grande anche per me. Però è un'esperienza che faccio sempre con grande piacere. Faccio con grande piacere perché il pubblico ci segue.
Sì.
E quindi, anzi, c'è sempre molta apprensione quando per un caso si ritarda a dare la notizia dell'uscita della stagione successiva, c'è subito una grande preoccupazione: ma cosa succede? Non si fa più, non ci sono i fondi, insomma,
c'è la partecipazione calorosa.
Sì. Mm-hmm. E, mi ricordo addirittura l'anno scorso, insomma, per una serie di problemi tecnici i libretti col programma generale della stagione arrivarono un po' tardi. Ma non così gli abbonamenti, cioè c'erano gli abbonamenti ma non c'era il programma generale e un sacco di gente comprò l'abbonamento a prescindere.
Perché si fida normale.
Perché si fida.
Vabbè, questo è un bellissimo segno.
Quindi vuol dire che sono, come dire, non padre di una quantità di figli piuttosto ampia, insomma.
Sì. No? Cioè,
peraltro alcuni sono ben più âgé, insomma. Quindi.
No, ma è bello questa fiducia, questo rapporto, questa condivisione, no? Che
esatto.
Sanno cosa tu vuoi dare, lo accolgono con piacere.
Esattamente, mm-hmm. Cioè si fidano, questo è un grande risultato, no? Per certi aspetti.
Ma perché tu porti la tua esperienza, porti anche i tuoi incontri e quindi si sa che tu proporrai qualcosa di bello, sì. Importante e significativo.
Devo dire che scindo molto quella che è la mia attività di conferenziere, che è piuttosto fitta, da quella che è la mia attività di direttore artistico. Cioè nel senso che non parlo mai dei concerti della stagione musicale, non faccio mai presentazioni di concerti.
Vedi, è una grande occasione la nostra.
Mentre magari vado a parlare dei concerti degli altri,
sì,
no? Cioè,
sì,
quindi,
sì, sì.
Anche tra poco, insomma. Per cui, così, però di questi no, non parlo mai, ho sempre paura che, insomma, penso sempre che chi viene a sentire questi concerti vuole sentire i concerti, non vuole sentire me che parlo.
Invece no, perché io vedo che quando tu racconti una cosa riesci veramente a coinvolgere, tu sei un grande divulgatore, Fabio, quindi chi ti ascolta dice: ma io devo andare a sentire questa cosa meravigliosa, perché tu guidi, dai fai imboccare la strada.
Devo dire che è un dono che mi riconoscono, questo, e che mi fa molto piacere. Mi dispiace solo che in questo paese, come dire, la parola divulgazione, che è nobilissima in realtà, non sia presa così tanto in considerazione dalle alte sfere. Cioè, nel senso che ci sarebbe così bisogno di divulgazione a tutti i livelli.
Sì.
Anche una sana divulgazione scientifica, una sana divulgazione politica, una sana divulgazione artistica. Lo dico a maggior ragione in un'epoca come questa, cioè internet ci offre una quantità assolutamente disomogenea e indistinta di informazioni. Alcune vere, alcune false, alcune chi lo sa, ma dove l'hai letto? Su internet? Vabbè, vai a saperlo.
Chissà.
Cioè,
mm-hmm.
Ecco. Mm-hmm. No, cioè come quei medici che ormai mettono fuori degli ambulatori: per favore, se siete qui per sentire il parere del medico, siete benvenuti, ma se siete qui perché il medico vi confermi quanto avete letto su internet, potete anche
andare.
Cioè,
sì, sì, sì.
No, lo dico perché in conservatorio, dove insegno ormai da tanti anni, abbiamo tentato di far passare un corso sulla divulgazione, ma non ci siamo riusciti perché il ministero non ha preso in considerazione la possibilità di organizzare corsi sulla divulgazione.
Sì, cioè, sì, non si capisce il valore di questa.
Non se ne comprende il valore.
È come mancasse l'idea sul significato vero della parola divulgazione.
Sì, peraltro, se posso permettermi, manca anche la percezione, diciamo così, della richiesta da parte della società. La società, in senso più ampio, più lato, cioè la gente, non vuole sentire, come dire, l'esperto che parla agli esperti, vuole sentire l'esperto che parla alla gente.
Una cosa sia fruibile, comprensibile.
Una cosa sia fruibile, esattamente. E questo non sembra assolutamente preso in considerazione, e quindi io ogni volta mi arrendo di fronte a questi stop che il Ministero pone. Non c'è, quindi bisogna trovare degli escamotage, bisogna farlo rientrare di qua, farlo rientrare di là, ma poi alla fine quello che viene fuori, magari tu offri una cosa diversa, però non si capisce dall'esterno. Cioè, sì. Dovresti prendere un utente per volta e spiegargli, dirgli guarda, quello lo dobbiamo fare perché ce lo impongono, però poi in realtà i contenuti sono questi.
Sì.
Questo è, insomma, si può fare.
D'altra parte è bello perché tu fai quello che riesci, che è già tanto, ed è quello, è importante che chi ha una conoscenza la diffonda, la distribuisca agli altri, no?
La distribuisca agli altri
in modo comprensibile.
Sì, in modo comprensibile, sì, sì. Cioè fare in modo che il tuo mondo sia condivisibile con altri, no? Questo, come dire, pone tutta una serie anche di questioni, di modi di essere, cioè bisogna togliersi un po' di incrostazioni, tra virgolette, scolastico-universitarie da dosso, prendersi anche un po' meno sul serio, cioè...
È così,
sì. No, l'altra sera ho dovuto fare un ringraziamento al posto di un grande assente, e quindi sono arrivato al punto dei ringraziamenti istituzionali. E i ringraziamenti istituzionali sono quelli che a volte mettono in una condizione di imbarazzo il professore, no? Perché hai da ringraziare gli sponsor.
Eh sì.
E arrivato a quel punto lì mi sono messo a citare, che ne so io, la lode all'Odol di Puccini, che era un colluttorio.
Sì.
Gli spot di Mascagni per l'olio automobilistico, le meravigliose disquisizioni di D'Annunzio su se l'automobile è maschio o femmina, concludendo poi col segnatore Agnelli che l'automobile, visto che è veloce, elegante ma anche capricciosa, non può essere che femmina. E quindi dico,
c'è
io
anche questo.
Mi devo sentire imbarazzato per ringraziare gli sponsor, ma neanche per idea, anzi lo dico sempre ai miei studenti: economia e cultura devono andare nella stessa direzione,
insieme,
altrimenti no.
Ci si ferma.
Quindi,
mm-hmm.
Cioè le torri d'avorio, no, cioè,
no, ma è bello perché si capisce che proprio tutto il tuo modo di essere dimostra che si vuole dare agli altri, di essere comprensibili, come dicevamo,
sì,
questo
condividere, no?
Condividere, perché è bello ascoltare tu e la conoscenza per rendere possibile a noi capire anche il percorso che ha fatto un autore, quello che propone, perché lo propone e come propone, che cosa significa quello che propone.
Sì, e nel caso della stagione musicale per me è importantissimo il rapporto che c'è tra quell'autore e quell'interprete.
Sì.
Cioè, nel senso che ci sono degli interpreti che, come dire, rileggono in una maniera, secondo me, moderna quell'autore.
In modo personale.
Anche in modo molto personale, mm-hmm. Sì. È bellissimo questo perché, per esempio, ci sono degli interpreti che si spacciano per filologi, che tutti ritengono che siano dei grandi filologi. Se tu glielo chiedi ti dicono: intanto non so che cosa sia la filologia, punto uno.
Premessa.
Cioè, punto due, neanche il filologo sa che cos'è la filologia di due o tre secoli fa, perché non c'era nessuno di noi.
Sì.
Quindi, cioè, che cosa vuol dire?
Sì,
lo strumento originale, d'accordo, ma poi come lo usi? Cioè,
sì, non ti dà dei marchi.
No, se lo usi come una chitarra elettrica, insomma, cioè... Però per me è interessante se lo usi come una chitarra elettrica.
Quello, sì.
Cioè, il punto fondamentale è far capire al mondo che questi compositori che rispondono ai nomi di Beethoven, Bach, Mozart, Vivaldi, gli italiani che io adoro e che sono i migliori in assoluto, non ci sono autori che possano stare al pari dei nostri. Cioè, adesso io lo so che c'è il bachiano di turno che mi dice, e lo so che di fronte a Bach, però Bach ha avuto bisogno anche dello stile italiano per essere Bach. Cioè, insomma, la melodia è un dono nostro, dopodiché quello che ne ha fatto Mozart è assolutamente straordinario. Però, insomma, Mozart, prova a togliere a Mozart le sue opere in musica e lo ridimensioni molto. Togligli Così fan tutte, Nozze di Figaro, Don Giovanni, l'Idomeneo, togligli questi capolavori e, insomma, lo ridimensioni tanto. E quelle sono opere italiane. Sono opere italiane. Poi siano scritte in maniera sublime, che nessun italiano forse riusciva a scriverle così. Questo è vero, ma il modello comunque gliel'abbiamo dato noi, no? E quindi questa, diciamo, ignoranza a livello verticistico sul nostro ruolo rispetto alla storia in tutti i campi, in tutti i settori, è drammatica, no? Perché è drammatica perché, come dire, andrebbe valorizzata. Cioè, io, insomma, l'altro giorno ero agli esami in conservatorio di ammissione al Dipartimento di Canto, 142 candidati. Di questi, 139 erano cinesi, coreani, giapponesi. C'è un problema di fondo.
Sì,
cioè, lì gli dicono, gli fanno capire quanto è bella questa roba qua. Loro vengono qua e molti di loro non sanno italiano, non sanno cosa stanno cantando, non sanno cosa stanno dicendo, hanno magari una buona tecnica vocale, però si capisce che sono in un limbo dal quale bisogna toglierli, no? In un certo senso. E gli italiani non ci sono. Sono assenti ingiustificati,
mm-hmm.
Ingiustificatissimi.
Sì.
Quando poi ci sono e sono bravi, sono meglio. Perché? Perché? Perché esprimono, come dire, una radice
di...
che è la loro,
sì.
Che è la nostra, no? Cioè,
sì.
Quindi, vabbè, sai, poi questo mi porta a fare discorsi molto più ampi.
Mm-hmm.
Cioè, quando ci vengono, cioè la Merkel ci viene a dire quel che dobbiamo fare.
Mm-hmm.
Ma come, scusa? Tu ci vieni a dire quel che dobbiamo fare noi. Ma tu ti rendi conto con chi stai parlando? Stai parlando con gente che ha fatto il mondo. Cioè il mondo esiste perché ci siamo noi italiani. Cioè.
Guarda che bel pensiero per iniziare la giornata. Bella forza.
Essere fieri, perché creativi come noi, anche nel creare il debito pubblico. Non ce n'è. Non ce n'è nessuno. Cioè, chi ci frega noi? Cioè, adesso andiamo, vedrai che faremo mille giochi di prestigio, hai capito? Quella, no? Cioè, ci indebitiamo, no, ma non è vero, non ci indebitiamo, perché ti facciamo vedere 18 cose diverse, alla fine ti confondiamo e magari passa. Chi lo sa, hai capito?
Sì,
ma anche questa è arte.
È arte, sì.
È arte sublime, hai capito? Tu pensa, io racconto sempre questa cosa. Cioè, c'è stato nel 700 in Italia, no? In tutta Europa c'è stato il boom delle fiabe delle Mille e Una Notte. Le Mille e Una Notte sono una meraviglia, è d'accordo. Allora in Italia, visto il grande successo delle Mille e Una Notte, hanno fatto il sequel. Cioè, erano chiamate Novelle Arabe le Mille e Una Notte. Noi abbiamo fatto le Novelle Persiane e le abbiamo intitolate Le Mille e Un Giorno. A Napoli,
sì.
E io ho la fortuna di averlo questo libro, è un libro della metà del Settecento, a Napoli si sono inventate le novelle tartare,
mm-hmm.
Che si intitolano Le Mille e Un Quarto d'Ora. Ora,
l'ingegno,
di fronte
sì.
alle Mille e Un Quarto d'Ora l'Europa ci viene a dire quel che dobbiamo fare noi. Attenzione bene, cioè, siamo un popolo dalle mille risorse.
Sì, questo si è dimostrato sempre nella storia. Sì.
Assolutamente,
e questo
sì.
è con sfaccettature positive e negative.
Assolutamente sì, esatto. L'importante è che le sfaccettature negative le si veda noi.
Sì.
All'esterno
meglio nascondere.
È il gioco delle tre carte, di cui siamo abilissimi, verso il quale siamo abilissimi.
Sì.
Ecco.
Bene, bene. Però tu raccontaci le tue meraviglie e questo non c'è niente di nascosto,
no,
sono proprio belle
evidenti. Qui sì, è proprio bello. Dunque, sono sempre 10 concerti, poi l'ultimo è un regalo, una beneficenza, il penultimo e l'ultimo sono due grandi regali. Allora, parto dall'inizio.
Come premessa, tu scegli la stagione secondo una certa linea, una certa... Cioè, hai già un'impostazione come grande di quella che deve essere questa stagione o scegli le singole persone perché ami il loro modo di far musica?
Allora, dunque, io so quello che ci deve essere dentro la stagione
uh-huh.
musicale. Dopodiché, lungi da me un approccio di tipo intellettualistico nel fare
uh-huh.
questo. Mai e poi mai. L'idea del tema, di fondo, uh-huh. mi disturba.
Sì.
Lo trovo vecchio, superato, passato, non me ne importa nulla, cioè proprio in una scala 0 a 10, 0. Io so quello che devo fare, dopodiché siccome non ho i soldi che hanno gli altri per farlo, ma devo fare esattamente come quelli che hanno molti soldi più di me,
sì.
e questo è sempre il gioco delle tre carte,
esatto, italiani.
Cosa faccio? Faccio in modo che quelli che hanno i soldi paghino anche per me. Cioè, mi pare abbastanza evidente.
Cioè,
esatto, per cui se un gruppo arriva in Italia
sì.
per fare un concerto, perché è imitato da una grandissima istituzione a livello nazionale.
Una piccola deviazione. E siamo a posto.
Esattamente, mi dite anche da me. Però io non vi posso pagare quanto vi pagano loro. Però se avete un giorno vuoto,
siete già qua,
scusate.
Scoprite le bellezze di Varese.
Esatto, ecco, le nature urbane.
Lasciamo tutto intrecciato.
Esattamente. quindi funziona così, no? Sì. Cioè quando mi dicono devi fare rete, ma stiamo scherzando, io sto già facendo rete, nel senso che guardo quello che fanno i grandi a livello proprio anche di potenzialità economiche in giro per l'Italia, intercetto quegli artisti e, favorito dalla vicinanza con Malpensa, li porto qua.
E da qua passano.
E da qua passano. Mm-hmm. Sì, che io veramente sono andato a Vienna quest'anno, mm-hmm. poi ho fatto un po' di fotografie. Sono andato a Vienna quest'anno e ho visto un sacco di artisti nei loro cartelloni che sono anche da noi.
Sì, cioè, proprio sono gli artisti del momento.
Sì, dunque io non so se posso leggere una mail, ma magari senza dire nome e cognome. Sì. Perché tanto, poi arriveremo a parlarci della stagione, magari no, chi lo sa. Quanto tempo abbiamo?
C'è tempo.
Sì. No, ma comunque l'altro giorno ho ricevuto una mail stupenda.
Che ci racconta qualcosa di apprezzamento in qualche modo di quello che tu fai?
Ma insomma era una mail che veniva da Parigi, eccola qua, e dice: buongiorno, mi permetto di mandare questo messaggio poiché ho per caso scoperto che Emmanuel Paoud verrà a suonare a Varese, mm-hmm. mia città d'origine, e che non è la prima volta. Ora, ho letto sul sito che le prevendite inizieranno il 25 febbraio, ma trattandosi del più grande flautista al mondo, chiedo se posso sperare in 4 biglietti, perché questa occasione non è preziosa ma incredibile.
Pensa.
Qui a Parigi farà 2 date e tutto esaurito da almeno 6 mesi, e pensare che Paoud suoni a Varese merita un viaggio da Parigi apposta per venire ad ascoltare.
Indicativo. Perché
dopodiché,
dopodiché
mi trovo, non so, qui a Radio Missione Francescana con gente che non sa che Paoud viene a suonare a Varese. Ma come si fa?
Devi dircelo. Cioè,
lo sanno a Parigi e non lo sappiamo noi.
È
allora,
questo.
No, cioè, un minimo di curiosità rispetto a quello che ti succede sotto casa.
Ma questa è la garanzia data da te, che tu ti fai testimone di questo percorso, che noi ci fidiamo e veniamo a vedere tutto.
Esattamente.
A sentire piuttosto.
A sentire.
Ecco. Quindi
questa stagione, lo so che tu mi vuoi portare sulla stagione, ma io vedi, invece voglio parlare di
bello,
tutt'altro.
Ma tutto questo ci conduce a tutto questo percorso che abbiamo fatto.
Vabbè,
molto
ci conduce,
bello.
Esattamente. Mm-hmm. Allora, visto che parlavamo dell'Italia, c'ho un'eccellenza italiana in apertura. Il 26 di ottobre ho il Giardino Armonico con Giovanni Antonini. Mm-hmm. Cioè Giovanni Antonini, tu lo vedi a Berlino, che dirige i Berliner, va bene? Cioè il più grande complesso orchestrale al mondo. Lì ci vogliono i Berliner, cioè non è che, perché capisci, suonare in 100 persone o 90 persone è evidente che ci vuole la struttura tedesca.
Sì.
No? Cioè, ecco, noi siamo più disordinati, più creativi, no? Poi, per carità, ci sono delle orchestre che non tocchi, perché sono meravigliose anche qua, Però certo loro... Allora, Giovanni ha un suo gruppo che è il Giardino Armonico, con il quale fa musica barocca, ed è il gruppo con cui lui è artisticamente nato.
Sì.
Ok. E fa un programma bellissimo con Vivaldi, Marchitelli, Fiorenza, Gesualdo da Venosa. Gesualdo da Venosa, un autore italiano interessantissimo.
Anche cose poco conosciute, quindi.
Anche cose poco, cioè Vivaldi, che sono le cose più conosciute, poi ci sono questi autori che uno non conosce.
Mai sentiti prima.
Ma che sono assolutamente sorprendenti, come sappiamo essere sorprendenti noi, per l'appunto. Alcuni di loro, uno di loro è sorprendente anche nella vita. Gesualdo da Venosa era un grande autodidatta, poi era principe, quindi nessuno gli diceva che scriveva musica come un pazzo alla fine del Cinquecento. Ma tanto lui se ne fregava, perché sono autodidatta e sono principe, quindi
potrò fare quel che voglio.
Posso fare quel che voglio, sì, esattamente. C'aveva persino una tipografia privata che stampava in numero limitatissimo di copie la sua musica. Va bene?
E
la mostrava come reliquie ai suoi ospiti, i quali naturalmente dicevano che era meravigliosa. Esattamente. Cioè, era invidia del principe che fa assolutamente quel cavolo che vuole. Era anche parente di Carlo Borromeo, quindi era uno che insomma sapeva lui. Aveva sposato una Davalos, che era una delle più belle donne al mondo. Sì, e che lui naturalmente ha ammazzato, avendola scoperta a letto con l'amante.
Esatto. C'è anche una retroscena di sangue.
Sì, se n'è andato poi da Venosa, vicino a Napoli, non tanto perché temesse le ire della giustizia, ma chi lo toccava lui?
Era il principe.
Ma no, esattamente, era il giudice di se stesso, cioè, no. E poi il delitto d'onore all'epoca.
In Italia siamo.
In Italia siamo, alla fine del Cinquecento, in quella latitudine. Ci sta, no? Lui se n'è andato perché temeva le ire dei parenti
di lei.
Mm-hmm. Esattamente. Lui se n'è andato a Ferrara, sì,
però sempre mantenendo la sua ricchezza, si è organizzato.
Beh, Naturalmente,
principe,
sì,
era
sì.
Principe rimasto.
Assolutamente sì. E Tasso, insomma, era l'unico compositore per il quale avrebbe anche scritto qualche verso, Gesualdo,
quindi indicativo.
Insomma, indicativo, sì. E quindi questo è il 26 ottobre, lui suona tutti questi pezzi un po' originali che qualcuno ha trascritto, questa canzone francese del principe di Gesualdo è in realtà...
Perché tutti questi spartiti anche, dov'è che vengono raccolti? Dove va un artista che vuole suonare una cosa a cercare questi
in Italia?
Li trova dove?
Nelle biblioteche, nelle grandi biblioteche. Una delle biblioteche più importanti al mondo è quella di San Pietro a Maiella, a Napoli, del Conservatorio.
Sì.
Poi c'è la Biblioteca di Santa Cecilia, poi c'è la Biblioteca Nazionale di Firenze, c'è la biblioteca del Conservatorio di Milano.
Sono luoghi enormi dove uno può andare e trovare queste meraviglie.
E trovare queste meraviglie, sì. A volte queste meraviglie sono manoscritte, quindi poi bisogna fare tutto un lavoro di insomma, messa a punto,
sì,
di costruzione,
sì.
ricopiatura, insomma, comunque... Sì,
sì, bello, sì.
Beh, io non lo perderei il concerto di Giovanni Antonini, anche perché lui appunto è un vero rocchettaro, no? Se guardate la foto, questa è una delle più
seriose,
sì, esattamente, ma ce ne sono le altre dove sembra 007 James Bond. Ora mi permetto di scherzare, perché 20 anni fa io avevo una gran voglia sempre di invitare Giovanni Antonini in stagione, ma non ci riuscivo. No, non rispondeva, perché ormai lui era un divo, per cui chi se ne frega, Varese, non venga,
sì, questo...
Poi una sera è venuto a sentire un concerto dei nostri, in incognito, e alla fine del concerto mi ha detto, quando mi inviti?
Ecco, ha capito,
sì.
È il valore del tutto.
Del tutto.
Quindi essere
allora...
dentro è un ospite anche lui, bellissimo,
sì, sì.
Complimenti a te. Insomma.
Esattamente. Dopodiché, il 9 di novembre, il 9 di novembre, ho Mikhail Pletnev. Qui c'ho già prenotazioni da Dresda e dalla Svizzera, sì, di gente che verrà apposta a sentirselo. Perché? Perché basti dire che una grande etichetta discografica, che è la Deutsche Grammophon, che da sempre si occupa, ha fatto una serie discografica che si chiama I grandi pianisti del XX secolo, i grandi pianisti del XXI secolo. Nei grandi pianisti del XXI ci sono dei giovani, nei grandi pianisti del XX secolo ci sono molti pianisti morti, che
sì,
non ci sono più, Arturo Benti, Michelangeli, c'è Horowitz, c'è Richter, beh, tra i viventi c'è Maurizio Pollini, ovviamente, naturalmente, e c'è Mikhail Pletnev, per l'appunto, che è veramente uno dei grandissimi.
E lui suonerà...
Un programma molto classico, Mozart e Beethoven, però devo dire di Beethoven farà le ultime due sonate, la 110 e la 111, che sono la summa del pensiero. Posso dire una cosa qua? Cioè, allora, dunque, sono andato a sentire una cerimonia in una università di cui avrei una gran voglia di fare nome e cognome, ma non lo faccio, non lo farò. Dunque, il rettore ha impostato tutto il suo discorso prendendo dei versi di Jovanotti. Ora, ci sta, per quello che dico sempre anch'io,
sì,
ci sta, va bene, ma ci sta nel momento in cui ti ricordi poi che qui hai avuto Montale, Leopardi, hai avuto Dante, hai avuto Petrarca, hai avuto il Tasso, hai avuto l'Ariosto, cioè hai avuto il meglio del meglio della poesia,
sì,
nel nostro mondo. Se ti fermi lì, io ti dico, eh no, protesto, cioè nel senso, lì e là, devi essere così abile da fare l'intreccio, se no non sei abile, sei solo un marpione.
Un ponte probabilmente con il giovane.
Vabbè, troppo facile.
Perché le cose anche rivolte ai giovani sono anche... I grandi poeti, no?
Assolutamente sì.
E saperle cogliere,
la sfida. Vedi cosa fa D'Avenia, per esempio, non so,
sì,
cosa ha fatto lui.
Sì, sì.
Allora, cioè, ero a Vienna e lì mi sono detto, no, ma guarda, cioè, proprio sto qua, rettore, mi è venuta una rabbia, rettore, volevo alzarmene e andarmene via, perché mi sono detto, ma tu pensi se bisogna essere proprio così, questo giocar facile.
Voleva piacere a tutti i costi.
A tutti i costi, sì, piacere a tutti i costi, ma dispiacendo un sacco di altra gente però,
sì,
perché non ero l'unico che diceva, vabbè adesso però magari tira fuori qualche altra carta, o facci vedere che sei uno slalomista del pensiero,
sì,
che passi
anche
da Jovanotti a Petrarca.
Sì.
Valorizzando così l'uno e l'altro,
Sì, certo.
Ho detto valorizzando,
certo,
ma non
perché no. Sì, sì.
Ora non l'ha fatto. Ero a Vienna, Ero a Vienna e mi sono ritrovato davanti al municipio di Vienna e lì c'era birra e salamini. Vabbè, c'era un fumo di salamini, una roba pazzesca. Ed erano proprio i giorni del mondiale di calcio, sai, mm-hmm. no? Ecco, i primi di luglio, insomma. Sì. E mi sono detto, c'era un grande schermo, e mi sono detto, adesso ci propineranno la solita partita di turno. Ma che? Il quinto concerto di Beethoven per pianoforte orchestra, diretto da Leonard Bernstein, con un pianista schermo. Che non è individuato. Una roba meravigliosa, registrata naturalmente a Vienna. Nel tempo che fu, saranno stati anni 70, anni 80, eccetera, eccetera. E c'era tutta la gente che mangiava salamelle, beveva birra e ascoltava il
bellissimo. Questa è una cosa bellissima perché lo porti a tutti, no?
Lo porti a tutti. Sì. Io mi sono detto, va. Cioè, sì. Ecco, questi
modo.
Hanno capito mm-hmm. che essere rocchettari veri è fare le salamelle, distribuire birra, lasciare che la gente chiacchieri, faccia quello che vuole, parli, eccetera, eccetera, e intanto mettere lì una roba esaltante come il quinto concerto di Beethoven, che è una roba che va al di là del tempo in cui fu scritto, cioè questo era un genio tale, per cui è uno che parla veramente, sta parlando agli extraterrestri, che si domanderanno che razza umana, se non ci hanno ancora attaccato è perché avranno sentito il quinto di Beethoven, o le variazioni Goldberg, o la Bohème, cioè... Avranno detto, questi qui esseri superiori, non possiamo mica toccarli.
Sì, facciamo ascoltare qualcosa di questa musica meravigliosa.
Facciamo
che anche
ascoltare qualcosa. Allora, facciamo ascoltare qualcosa del concerto del 23 di novembre.
Mm-hmm.
Ok. Qui ho un quartetto, il Pavelas, che doveva già venire da noi, poi non sono venuti, ma per un problema di salute di uno di loro, che insieme a un nostro Simone Gramaglia, la viola del quartetto di Cremona, affrontano il quintetto di Dvorak per archi, opera 97.
Torniamo in studio con Fabio Sartorelli, il maestro ci sta spiegando tutti questi aspetti affascinanti della stagione musicale comunale del 2018-2019, sono tanti appuntamenti veramente da non perdere.
Ho l'appuntamento numero 4 è da non perdere, perché siamo in Basilica, alla Basilica San Vittore, mm-hmm. dove ho gli Swingle Singers, il celebre gruppo inglese nato all'inizio degli anni 60, quelli che hanno inventato la pratica di affrontare con le voci anche il repertorio strumentale.
Ah, quindi proprio fanno con le voci i suoni.
Fanno con le voci i suoni, mm-hmm. sì. E io qui farei sentire assolutamente un pezzettino che il pubblico riconoscerà immediatamente. Nell'istante stesso in cui partono le prime note, riconosce immediatamente che questa è la sigla di una famosa trasmissione televisiva.
Sentiamo. Thank you. Meraviglioso. Ciascuno di loro fa quindi uno strumento.
Ciascuno di loro fa uno strumento, era la sigla di Quark, sì. Questa l'hanno conosciuto tutti. E devo dire che qui c'è stata un'apertura straordinaria da parte della Basilica.
Sì.
Perché loro hanno presentato un programma, la Basilica ha detto sì, vabbè, d'accordo, io lo accolgo questo concerto, però mi fai vedere il programma, perché loro sanno che sono anche, sì, c'è Bach, c'è Corelli, però c'è anche...
Ci può essere anche altro,
insomma, altro, sì. Poi il loro programma fino in fondo non lo danno mai, perché lo annunciano la sera stessa, no? E tra i pezzi che avevano proposto c'era Ticket to Ride, e la Basilica dice no, Ticket to Ride non va bene.
Lo vogliamo.
E loro da buoni inglesi hanno risposto dicendo cosa c'è che non va in Ticket to Ride?
E la cosa gli è, allora cosa hanno risposto?
Ma insomma, dice, noi dobbiamo un po' salvaguardare noi stessi, cioè se diamo il benestare per un pezzo dei Beatles, poi un domani...
Lasciate alla porta tutto.
Sì, esatto, sì, esattamente.
Sì.
E loro hanno risposto, ma noi siamo gli swing. Lo so,
possiamo.
Ma noi...
Niente da fare.
Niente da fare. E allora hanno sostituito. A un certo punto c'era un testo e la Basilica dice, non conosciamo questo pezzo, dovreste mandarci il testo.
Ma tanto non si sentono le parole.
E loro hanno risposto, ma in realtà quel pezzo non ha parole.
Quindi?
Ha passato.
Ecco, hanno trovato il modo.
Ma non ci piace il titolo, non gli piaceva il titolo, la Basilica. E loro hanno detto, pazienza, cambiamo il titolo, ma lo facciamo lo stesso.
Ma penso, sì, proprio abituati forse
sì.
A questi...
Però al di là di questi, come dire,
scambi.
Affettuosi, scambi affettuosi e di grande rispetto reciproco, rispetto ai quali io ero al centro, ero in mezzo.
Tu facevi da intermediario.
Sì, facevo da intermediario. Devo dire che la Basilica ha proprio dimostrato un'apertura.
Beh, sì. E questo è il 19 dicembre.
E questo è il 19 dicembre, l'abbiamo chiamato a Natale con gli swingle.
Bisogna andare presto, se no non ci si entra.
Sì, c'è il biglietto anche qui,
ecco,
non è gratuito.
No,
cioè le cose, attenzione, le cose gratuite sono belle una volta all'anno, due volte all'anno, poi dopo. La cultura ha un costo,
certo,
quindi la paghi.
Certo,
esattamente come paghi la benzina, non paghi il cinema, giustamente. Paghi l'ingresso ai concerti, è ovvio, ha sempre funzionato così. Poi il 25 gennaio ho una giovane pianista italiana che è Beatrice Rana, il meglio del meglio, cioè il meglio del meglio.
Lei forse l'aveva già avuta una stagione.
Io l'avevo già avuta una stagione, esattamente, ma allora le avevo dato praticamente il rimborso della benzina. Per riaverla ci ho messo 2 anni di trattative e non è stato il rimborso della benzina.
Lei è cresciuta,
no,
ok.
Con un programma bellissimo, fa gli studi di Chopin opera 25, Ravel Miroir e di Stravinsky L'uccello di fuoco nella trascrizione di Guido Agosti. Quindi questo qua è un programma veramente da non perdere. Vorrei fare un salto magari. Il 24 di febbraio ho la Sabine Meyer, che è veramente una delle più grandi clarinettiste al mondo, con un gruppo di sassofonisti.
Quindi cambiato un po' stile.
Cambiato un po' stile, sì. Questo clarinetto, sassofoni, un gruppo di sassofonisti e un pianista, l'Alliage Quintet, ok. E anche loro, ma per un caso, fanno L'uccello di fuoco. E io vorrei farvi sentire
bello
un pezzetto.
Questo passaggio, sì.
Un L'uccello di fuoco fatto da loro.
Fa sentire dall'Alliage Quintet. Una domanda, una curiosità, per chi volesse iscriversi a questa meravigliosa stagione musicale e non l'avesse fatto negli anni passati, come si fa?
Va o da Molteni Strumenti Musicali in Piazza della Repubblica, oppure va al teatro e acquista l'abbonamento. Fino a 26 anni, tra l'altro, l'abbonamento costa 100 euro, cioè una
un
cifra...
Un prezzo più accettabile, sì. Per quello che si può avere in cambio,
in cambio, sì. E per gli altri invece costa 150 euro.
Sì. Comunque un prezzo molto affrontabile. Ecco.
Assolutamente sì. Considerando che sono un bel numero di concerti, vengono 15 euro a concerto, poco di più. Quindi veramente altrove questi concerti costano più del doppio.
Per ciascuno lo stesso quasi.
Lo stesso, sì.
No, in Svizzera costa 200
euro. Ma io ho degli abbonati che vengono da Zurigo, perché con il prezzo dell'intero abbonamento a Zurigo pagano
una serata.
Una serata,
mi ricordo.
Cioè così. Il 10 febbraio ho Antico e Moderno insieme, Monteverdi, Claudio Monteverdi, eccellenza italiana, con Emanuele Cisi, sassofonista. Cosa c'entrano? Eh beh, fanno Monteverdi e il jazz insieme. Magari possiamo sentire anche qua un frammentino di questo Round M attorno a Monteverdi. E praticamente è Monteverdi con gli strumenti originali, il clavicembalo, gli strumenti barocchi, eccetera, eccetera, ma affrontato con le tecniche del jazz, ma non soltanto.
Cosa affascinante.
Sì, con un sassofonista che è Cisi, uno straordinario, cioè un italiano che è stato chiamato alla Juilliard per insegnare il sassofono.
Quindi che fa delle, il maestro. Sì, bellissima questa voce così pura su suoni. Bello, bello questo contrasto, affascinante.
Il 10 marzo poi c'è Emmanuel Paoud, che è il grande flautista, il più grande flautista
di cui
abbiamo parlato, che non viene da solo ma viene con Trevor Pinnock, anche qui un clavicembalista di fama mondiale, e Jonathan Manson, violoncellista, e fanno tutto Bach, ma sono praticamente tre concerti in uno, perché Paoud suona anche da solo, Manson da solo, Pinnock da solo, e poi suonano insieme, insomma. E poi il 28 di marzo ho il RIAS Kammerchor Berlin. L'anno scorso ho avuto il coro della Scala, e fuori dalla Basilica c'era la coda che andava dalla porta della Basilica fino al Caffè Biffi per entrare. C'erano più di 1000 persone ad ascoltare quel concerto. In pratica sto mettendo insieme tutte le più grandi, come posso dire, formazioni corali del mondo. E quindi mi mancava il RIAS.
Bellissimo che si riesca a portarli qua.
Si riesca a portarli qua. E qui con un programma incredibile, incredibile, perché loro fanno la messa da Requiem di Tomás Luis de Victoria, che è una delle prime messe da Requiem scritte nella storia. È un pezzo del 1603.
Sì.
Va bene. È una messa da Requiem di un autore vivente che si chiama Vivancos, un autore spagnolo come Tomás Luis de Victoria, al quale il RIAS ha chiesto: scrivimi dei pezzi oggi con le tecniche di Tomás Luis de Victoria.
Quindi c'è proprio un intreccio, anche
un intreccio. E quindi loro che cosa faranno? Non faranno l'intera messa di da Victoria e l'intera messa di Vivancos, ma un pezzo di da Victoria e un pezzo di Vivancos, un pezzo di da Victoria e un pezzo di Vivancos, in intreccio, in un viaggio veramente intellettualmente anche molto bello tra l'inizio del 600 e i giorni nostri.
Questo è bello di tutto, un po' tutta la programmazione tua, che non è tutto fermo al passato e noi dobbiamo ascoltare cercando di capire, ma c'è questa fusione con il nostro presente tra strumenti, tonalità, note. Questo è
strumenti che non c'entrano niente con quelli che c'era. Io qui vorrei far sentire un pezzettino dell'inizio di Vivancos, premettendo che all'inizio ci sono un po' di secondi di silenzio, per cui non andate via.
Aspettiamo in silenzio. Eccezionale.
Che passaggio, Cioè nel senso che il Requiem di Mozart è la paura dell'uomo di fronte alla morte, questo io adoro il Requiem di Mozart perché è la paura. Il Requiem di Brahms è meraviglioso perché non è scritto per quelli che se ne vanno, ma è scritto per quelli che restano, cioè Brahms ha scritto un Requiem per consolare coloro che rimangono a piangere, quelli che se ne sono andati. Ha preso lui le parti della Bibbia che gli interessavano, togliendo tutte quelle che riguardano la risurrezione, tutte quelle più strettamente teologiche, e scegliendo solo quelle più profondamente umane. E Vivancos ci dà questo senso di pacificazione assoluta e totale. Insomma, no? Cioè,
che meraviglia.
La morte è come qualcosa, come un respiro, qualcosa di assolutamente naturale.
Bello.
Lasciamolo.
Sì.
E poi finale. Sì. Dai, tra l'altro questo è il concerto, un concerto gratuito, eh? Mm-hmm. Però gli abbonati hanno il posto.
Sì,
questo, hanno il posto, beh, riservato, certo. Sì. Ovviamente. E poi il 19 maggio, tra l'altro Vivanco sosterrà Varese, e non solo sarà presente al concerto, ma poi preparerà un coro varesino, il coro da camera di Varese, di Gabriele, sì, Conti, nell'esecuzione di due o tre pezzi suoi.
Bello, sì. Quindi c'è proprio l'infusione,
sì,
con la città.
Ci sarà anche l'autore.
Bello.
Sì, tra l'altro, ecco, voglio dire, questo lo fa, poi il concerto, quello Round M, è con Francesca Lombardi,
sì,
che insomma è una gloria ormai... la gloria del mondo, insomma, sì, ecco. E il concerto di Swinger Singers lo faccio in collaborazione con Sole Voci di Fausto Caravati.
Sì.
Cioè, insomma, il 20° anniversario è stato...
E questo far rete che dico in tutti i campi,
sì,
è
anche,
vero, anche in questo,
qui,
anche nella musica.
E far rete anche poi alla fine, perché il 19 di maggio ho per l'appunto il gruppo polifonico Josquin des Prez, che è quello di Francesco Miotti, il coro da camera Sine Nomine, che è quello di Giuseppe Reggioli, mm-hmm, sì, l'orchestra da camera Il De Brando Pizzetti, diretta da un giovane, Enrico Saverio Pagano, e insieme faranno la Nelson Messe di Haydn. Mm-hmm. Ora, si può essere d'accordo o non d'accordo, festeggiare Nelson, va bene. Io personalmente, che sono un volterriano profondo, proprio, cioè, sì, nel... viva la rivoluzione francese, e certo ci sarebbero un po' di distinguo, ma comunque, mm-hmm, Nelson viene celebrato da Haydn perché era quello che cercava di fermarla,
era il posto,
sì,
certo,
la rivoluzione. Però la messa che lui ha scritto
è questo che noi abbiamo ascoltato,
è bellissima. E tra l'altro, che cosa succederà? Che ci sarà il cantiere Nelson, cioè a Villa Panza, a partire da gennaio sarà possibile assistere alle prove di montaggio di questa messa, una volta al mese, una volta a gennaio, una volta a febbraio, eccetera, eccetera, e pubblicheremo sul nostro sito le date, e il pubblico gratuitamente, insomma, potrà andare e ascoltare le prove fin dall'inizio fino alla fine, quando il 19 di maggio questo concerto andrà appunto in Basilica a favore di Amico Fragile, Onlus, che è un'associazione che si occupa delle persone più fragili, cioè le donne e i bambini vittime di abusi e di violenze.
Sì.
Esattamente, quindi cioè tutto il ricavato fondamentalmente.
Bello sempre quando questi musicisti, grandi musicisti, si prestano, no? Dare agli altri, questo è veramente...
Esattamente.
È bellissimo. Quindi ancora una volta una stagione ricca di cose molto diverse. Perché anche questo è l'affascinante.
Ricca di cose molto diverse, sì. L'articolazione ogni tanto di questa stagione stupisce anche me stesso. Mi dico che sembra una stagione fatta da un ventenne.
Perché lo spirito che comunichi, cioè, sì, è questa,
esattamente,
gioia.
Quando mi chiedono come sto, io rispondo sempre come un ragazzino. È ovvio, perché se me lo chiedi risponde il cervello. E tu sai che dopo un certo momento della vita, tra il cervello e il corpo c'è una certa dissociazione. Una sana dissociazione,
sì. Se non tanto sana, poi è insana, però
vabbè. Poi basta ricordarsi che il corpo comunque ha superato il mezzo secolo, e che quindi è bene non abusarne,
ecco,
no?
Però questi momenti danno un piacere, che è proprio una ventata di freschezza.
Esattamente. Mm-hmm. Posso dire che c'è un sito?
Sicuramente.
Che è un sito bellissimo, mm-hmm, bellissimo perché l'ho fatto io, quindi www.stagionemusicale.it. Voi ci andate e trovate tutte le informazioni, e poi c'è una email che è info@stagionemusicale.it, a cui potete scrivere per avere informazioni. Per esempio, i gruppi vengono a prezzo privilegiato, cioè se siete in 10 pagate 15 euro anziché 25, se siete una famiglia di 4 persone pagate 15 euro anziché 25, se vi abbonate pagate 15 euro e avete sempre il posto assicurato, anche al concerto in Basilica, e poi sostenete questa iniziativa, cioè per l'abbonato è quello che dice: ci credo, mi piace, ti sostengo.
E quindi dalla possibilità di continuare a farlo nel tempo.
E di continuare a farlo nel tempo. Cioè, se si dice sempre bisogna investire sul territorio, allora io dico: oh, d'accordo, bisogna che la politica investa sui territori, perché sennò i territori muoiono.
Ciascuno di noi, però.
Anche ciascuno di noi deve investire.
Questa è la nostra possibilità.
Cioè...
E quello che abbiamo in cambio è una cosa meravigliosa.
È una cosa meravigliosa. Io voglio dire:
investimento.
Proprio nei 30 secondi che mi restano, che dietro questa stagione musicale c'è una signora meravigliosa che mi aiuta tantissimo, cioè nel senso che mi dà un contributo economico senza il quale non saprei come fare, che non vuole apparire, mm-hmm, e che lo fa da anni e lo fa ogni anno senza apparire.
Quindi un ringraziamento anche a lei, perché
sì,
brava,
per la sua grandezza, sì, sì, la sua grandezza, la sua generosità, la generosità vera, quella che dice, di chi dice io do, ma nel silenzio, sì, nell'ombra.
Bellissimo. Presentaci in chiusura un altro brano che ascoltiamo mentre ci salutiamo.
Un altro brano che ascoltiamo?
Dei tuoi.
Sì, allora metterei, per esempio, nell'alliage, dell'alliage c'è un pezzettino di Shostakovich che vorrei farvi sentire. Suona Gypsy, zingaresco. Farò contento qualcuno qui dentro.
E su queste note meravigliose salutiamo e ringraziamo Fabio Sartorelli, che veramente ci ha presentato, comunicandoci il tuo entusiasmo, questa
è
nuova stagione.
Piacere.
È sempre bello essere insieme. Naturalmente sarà bello condividere con te queste note, quindi invito tutti a partecipare, perché sono momenti da non perdere.
Grazie.
Grazie Fabio.
A voi.
E a tutti. Buona giornata e buon lavoro.
Altrettanto.